Sia lodato Gesù Cristo. Siamo dunque al terzo momento di questa preparazione alla festa della Madonna di Fatima, la festa del centenario delle apparizioni. Immaginate quello che tante volte abbiamo sentito raccontare, abbiamo letto, e che sembra così lontano nel tempo, è solo un qualcosa che ha 100 anni e che si è radicato, come dicevo ieri, così fortemente nel cuore del popolo cristiano. Pensate alle preghiere, anche la preghiera nel rosario, Gesù mio perdona le nostre colpe, ecco, sono presenti nella nostra preghiera da tantissimi anni. Come al solito, 2 note, quelle che ho detto anche le altre volte, almeno in parte. La prima è questa: le riflessioni che facciamo insieme, che abbiamo fatto insieme, non ci dispensano, anzi ci spingono a leggere la storia di Fatima. C'è stato uno studio critico delle parole esatte che la Madonna ha detto. Molto bello anche questo, non sapere, non per sentito dire o approssimativamente che cosa è successo a Fatima, ma le parole esatte che la Madonna ha detto ai pastorelli. E in modo particolare, vi dicevo il primo giorno, accedere ai 2 libri, ho visto che c'è anche un libro unico che contiene i precedenti 2 libretti, delle famose memorie di Suor Lucia, prima e seconda, che sono poi la relazione che Suor Lucia ha dovuto fare per ordine del Vescovo sulle apparizioni. Quindi il primo pensiero è questo, è un pensiero che ci spinge ad approfondire. Perché? Perché questo è un messaggio presente, è un messaggio attuale. Diceva il segretario di Stato, leggevo questa mattina in una sua intervista, che non si può parlare di un quarto segreto come se ci fosse ancora non si sa che cosa di nascosto, ma bisogna parlare della attualità del messaggio di Fatima, proprio come dicevamo il secondo giorno, nel senso che la Madonna non fa altro che ripeterci il Vangelo. E questo aspetto del Vangelo, preghiera, penitenza e realtà del peccato, sono effettivamente un qualcosa di molto importante per la vita della Chiesa oggi. Dicevo messaggio, ecco la seconda nota. Noi molte volte pensiamo che i messaggi, siccome siamo abituati a mandarne tanti e ne riceviamo tanti tutti i giorni, siano ormai qualcosa di molto superficiale. Qui non si parla di messaggi scambiati da persone umane, qui si tratta di un messaggio che è quello che viene dal cielo. A nessuno di noi sfugge che l'annuncio della salvezza che ha fatto da Gesù era un messaggio. Evangelo vuol dire proprio questo: nuova notizia, nuovo messaggio, nuova realtà che viene annunciata di salvezza, buona notizia. Evangelo vuol dire questo. E quindi quando parliamo dei messaggi della Madonna, adesso ci riferiamo a Fatima evidentemente, ma potremmo pensare a Rue du Bac, potremmo pensare alla Salette, a Lourdes, potremmo pensare anche a Medjugorje, per chi li accetta. Non possiamo pensare una cosa banale, si tratta di qualcosa di molto importante, anche se, come sapete molto bene, non dovremmo banalizzare neanche i messaggi che ci scambiamo tra di noi, perché sì, noi li vediamo così come qualcosa di superficiale, ma tutto quello che viene messo su internet rimane per sempre. Quindi qualcuno dovrebbe fare attenzione anche ai messaggi che manda, perché quelli che ha mandato e che ha ricevuto restano sempre, e adesso hanno, da diversi anni, hanno anche una prova di valenza in tribunale, i messaggi nostri. I messaggi che qualcuno cerca di dimenticare o fa finta di non aver mai ricevuto, ecco. Immaginiamoci i messaggi di Dio. Veniamo adesso al discorso che ci riguarda più da vicino, del terzo giorno, e mi collego a quello che abbiamo detto ieri, ricordando la morte dei 2 pastorelli. Questo momento così tragico. Questa bambina di 6 anni, alla quale la Madonna chiede di morire sola, all'ospedale, lontana dalla mamma. che era la cosa che la faceva piangere di più. La madrina andava a visitarla spesso, a confortarla, ma lei diceva: la Madonna mi ha chiesto questo e non posso non farlo. E così anche il Beato Francesco, con la febbre altissima consumata dalla spagnola, perché ambedue sono morti vittime di questa malattia che ha decimato centinaia di migliaia di persone all'inizio del secolo scorso in tutta Europa, anche lui diceva: io non voglio fare a meno di questo, e cercava di non prendere le medicine, di non prendere quei sollievi pochi e rudimentali che potevano essergli offerti dalla sua famiglia, essendo lui morto appunto per primo in casa dei genitori. Questa sofferenza ci fa pensare alla sofferenza di Gesù, perché anche la sofferenza di Gesù era la sofferenza di un innocente, anzi direi meglio, dell'unico innocente. Perché se noi andiamo a considerare che la Madonna ha detto che Francesco per andare in cielo doveva dire molti rosari, noi abbiamo presente quella che è la realtà che accennavo anche all'inizio della messa. Tra di noi uomini non c'è nessuno senza peccato. Nasciamo nel peccato e viviamo nel peccato. E questa è una realtà che contamina radicalmente la nostra esperienza umana e spirituale. Qualcuno che pensi che il peccato è solo una roba religiosa sbaglia, perché voi ricordate sicuramente, adesso ovviamente non posso dire tutto e non devo dire tutto, ma ricordate quello che tante volte abbiamo detto, che il peccato è causa della sofferenza, della malattia e della morte. E dunque il peccato è qualcosa che guasta l'equilibrio tra le persone, l'equilibrio nella natura, qualcosa che porta alla malattia, che guasta quella salute con la quale il Signore ha voluto rendere bella la nostra vita, rendere preziosa la nostra esistenza. La passione di Gesù e la sofferenza degli innocenti, tanti bambini ci chiedevano questi giorni, come vi ho detto prima del rosario, preghiere per una bambina piccolina ammalata. La preghiera degli innocenti e la sofferenza degli innocenti ha un valore altissimo davanti al Signore. Perché? Perché attinge forza e luce dalla sofferenza di Gesù. Il nostro peccato personale, peccato attuale, è la causa prima della morte del Figlio di Dio. Voi sapete, questo è detto nel Catechismo della Chiesa Cattolica in un modo molto preciso, che noi dobbiamo smettere di pensare o di credere che in realtà la morte di Gesù fosse legata al volere degli ebrei o dei romani o comunque a qualcosa di storico per le persone che erano lì presenti. Perché la morte del Figlio di Dio l'abbiamo causata noi con la nostra incorrispondenza alla grazia del Signore, alla luce del Signore, alla salvezza che il Signore aveva messo all'interno della storia umana, che appunto noi chiamiamo tante volte senza pensarci storia della salvezza. Questa luce di grazia, questa partecipazione alla sua vita, questa comunione con Lui, il peccato la rompe, la rovina, la guasta. Ed è soltanto la morte del Figlio di Dio che diventa con la sua croce pontefice, quindi che è capace di rifare la pace tra Dio e l'umanità, tra l'umanità e Dio. È soltanto questa morte che riesce a superare, oltre che perdonare, il peccato. E qui, ovviamente, dicevo anche all'inizio della messa, ovviamente apposta, c'è la sofferenza di Maria. La compassione di Maria, patire con la compassione di Maria che fa sua la sofferenza del Figlio. Io tante volte vi ho detto che secondo me non c'è una sofferenza umana più grande di quella di una mamma che perde un figlio. Ma in questo caso non era una mamma normale e non era un figlio normale. E questa sofferenza è una sofferenza inestimabile, che vuol dire noi non la possiamo misurare, valutare. Da questo da questo pensiero, noi che cosa dobbiamo trarre? Dobbiamo trarre quella verità che conosciamo molto bene in realtà. Perché Maria ha potuto capire così tanto la sofferenza del figlio prodotta dal peccato? Perché lei era senza peccato. Concepita senza peccato originale, corollario di questa verità è che Maria mai nella sua vita si sia allontanata dai comandamenti di Dio. La Madonna non ha fatto mai né peccato veniale né peccato mortale. A qualcuno di voi è capitato l'altro giorno, sicuramente, di sentire Radio Maria, dove una signora molto preoccupata, disperata, diceva di aver sentito un prete che aveva imbastito tutta la predica proprio il giorno dell'Immacolata dicendo: la Madonna è una come noi, non ha avuto il peccato originale, ma sicuramente avrà fatto peccato. Questa è un'eresia, perché dal peccato originale discende che la Madonna non ha fatto mai nessun peccato, né leggero né grave. Ed è per questo che il suo cuore immacolato, e quando dico cuore non dico solo il muscolo cardiaco della Madonna, che sarà sicuramente un pezzo forte, un pezzo da venerare, ma dico l'anima della Madonna, era vicinissima a quella di Gesù, al cuore di Gesù, nel capire che la strada di Dio è la strada di salvezza, la strada del peccato è la strada della dannazione. Alcuni di noi, nel senso comune, dico noi evidentemente, non i presenti, considerano il peccato qualcosa che rende la vita più peccante, di modo che se tu vivi una vita normale, ordinata, apposta, vieni considerato anche un mezzo fessacchiotto di turno. E anche se non ti rendi bello nei consessi degli amici, con qualche allusione volgare, con qualche parolaccia, con qualche doppio senso, anche non sei all'altezza. Altri considerano il peccato qualcosa di molto importante, lo pubblicizzano e lo insegnano anche ai bambini e ai piccoli. Molti difendono il peccato. Stasera sentivo ancora qualcosa, una trasmissione sulla teoria di genere. Io vi ho insegnato e ho detto che la teoria di genere ammetteva 8 possibilità di determinarsi, di modo che io nasco maschio, sono maschio, ma posso essere 8 cose differenti. Sapete cosa ho sentito oggi? 58 cose differenti. 58 cose differenti. Il peccato viene insegnato, difeso, pubblicizzato. È quello che vediamo tutti i giorni, alla pubblicità, 2 maschi che si baciano, cose di questo genere, no? Il furto, l'adulterio, programmi, anche alla televisione programmi che ripresentano l'adulterio con questo gusto di piccante che sembra molto importante. Io direi, se ti sei sposato e stai fedele a tua moglie tutta la vita e non scantoni da lì, è una cosa bellissima. Cosa puoi fare di più bello? Da offrire a Dio, da offrire a tua moglie, da offrire a te stesso anche. Quindi questo peccato così, no? Deve essere da noi cristiani visto per quello che è. Il peccato è la massima disgrazia della nostra vita. Tutto quello che può succederci, noi temiamo la malattia, temiamo i problemi economici, temiamo la salute e la morte dei nostri cari, temiamo la disoccupazione, tutto questo è niente confronto a quello che è la gravità del peccato coltivato, del peccato tenuto nel cuore, del peccato che mette radici nella nostra vita. Perché? Perché tutte quelle cose che noi forse un po' troppo materialmente riteniamo sciagure non arrivano alla gravità di quello che noi non consideriamo abbastanza, che è il peccato, cioè hanno la possibilità di toglierci Dio. Il peccato ci toglie Dio, una malattia non ce lo toglie. Io ho visto tante volte gente che nella malattia si è avvicinata al Signore. Ho visto tanta gente che nella povertà, quando mancano gli appoggi umani ed economici, materiali, e resta solo Dio in piedi, si è rivolta al Signore. Ho visto persone che in occasione delle morti, anche drammatiche, un po' serie, dei familiari, incidenti, malattie serie, si sono conservate nell'amicizia col Signore o sono tornati al Signore. In realtà dobbiamo imparare a considerare il peccato la vera disgrazia della nostra vita. E qui vedete com'è bella la nostra religione, ve lo dico sempre, tutto quadra. Quadra non solo quello che ha detto Gesù: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E ovviamente Gesù non parlava della vita fisica, perché quella o ce l'hai e sei vivo o non ce l'hai e sei morto, ma della vita di grazia. Io sono venuto perché abbiano la vita di grazia, perché vivano veramente una comunione piena, perché siano santi. E anche quello che la Madonna dice a Fatima quadra perfettamente tutto. Quando la Madonna dice: pregate per la conversione dei peccatori, e i primi siamo noi, pregare per la conversione. Ditemi, quante persone secondo voi pregano per la conversione? O si prega per la salute, perché c'è qualcuno che sta male, oppure si prega perché c'è qualche ragazzo che non ha il posto di lavoro, o perché abbiamo problemi con la casa, col conto in banca, o problemi tra di noi. Ma quanti pregano per questo? Questo è il motivo che la Madonna ha chiesto: pregare e offrire sacrifici per la conversione. Secondo, la riparazione con l'offerta dei sacrifici e delle mortificazioni, come abbiamo visto ieri, che riequilibrano il male che noi abbiamo messo nel mondo e nella Chiesa col nostro peccato. E terzo, la penitenza. Non solo la penitenza sacramentale, che dobbiamo tenere in conto. La Madonna Medjugorje chiede la confessione mensile, e voi sapete, confessione mensile se non c'è qualcosa di grave. E io direi che dobbiamo anche cominciare a pensare che le nostre confessioni devono essere sincere, che le nostre confessioni devono essere la volontà di convertirci sul serio, non fare finta per mettere a tacere la coscienza o per rasserenarci, perché il Papa l'ha detto molto chiaramente in una sua catechesi del mercoledì, che la confessione non è una questione psicologica, in modo che mi sento agitato e vado a confessarmi, perché devo riparare il male che faccio, lo devo riparare. Dicevo, non solo la penitenza come confessione, ma la penitenza che vuol dire la volontà di vivere santamente, rifiutare il peccato e vivere nella grazia di Dio. Allora questo è l'insegnamento che oggi la Madonna mette nel cuore. Il Vangelo di oggi era in questa linea, lo riprenderemo domenica, perché il Vangelo di domenica: non sia turbato il tuo cuore. Il nostro cuore è turbato solo quando vive nella menzogna ed è schiavo del peccato. Come dice San Giovanni al capitolo 10, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Il nostro cuore è turbato soltanto per questo. Viviamo come ci chiede la Madonna, cogliamo questo invito alla preghiera, primo giorno, alla penitenza, secondo giorno, e alla conversione dal peccato, oggi. Questi inviti che la Madonna ancora oggi vuole mettere nel nostro cuore, in questa preparazione bellissima alla festa del suo centenario. Senza dimenticare che la Madonna Santissima, come Madre Buona, ascolta anche le altre preghiere che con fiducia e devozione mettiamo nel suo cuore materno in questa giornata. Sia lodato Gesù Cristo.